compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, infuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info. Oggi,
ciao Frank,
ciao Lucky, mercoledì 24 aprile 2019 dopo Cristo, sono le 21:03 primi, siete all'ascolto di radiazione.info e nella fattispecie di Memoria Resistente, programma di letture partigiane, programma di storia di classe. E direi che come giornata, il 24 aprile sera, di storia di classe.
Assolutamente, stiamo parlando di...
Ce ne sarebbe da parlare, anche perché se ne è parlato molto in questo periodo, tra chi cercava modi di svicolare dalle celebrazioni del 25 aprile, chi no, come al solito. Poi, qual è il contenuto storico del 25 aprile, al di là delle celebrazioni istituzionali, è venuto un po' meno in questo calderone in cui ci si accusava un po' tutti di voler cancellare la storia, essere amici dei fascisti e cose varie così. Però in realtà cosa importante poi del 25, appunto, non è il pacchetto vuoto della festività in quanto tale, ma è la storia che sta dietro al 25 aprile, e quella andrebbe studiata con attenzione, e noi siamo qua anche per questo.
Assolutamente sì, appunto, all'indomani del 25 aprile.
Data. Sì, dopo vi leggeremo anche al fine della puntata, come al solito, i vari appuntamenti che ci sono a Padova per il 25 aprile, in modo da tenervi aggiornati su tutto.
Assolutamente, perché sarà una festa, è un anniversario, è un giorno che chiama e richiama i giorni che nell'aprile del 45 videro le ultime fasi della lotta di liberazione, perché sappiamo che non finì subito il 25 aprile, perché non tutta l'Italia era libera, c'erano ancora combattimenti in corso nel nord Italia, in Veneto, Lombardia, Piemonte. Il 25 aprile fu il giorno in cui venne dato il via all'insurrezione generale, come appunto il CLN Alta Italia, tramite Aldo dice 26 per 1, appunto tutti i messaggi in codice che vennero dati per insorgere contro l'occupante tedesco e il serbo fascista. L'occupante tedesco comunque è già preoccupato della rotta ormai in corso, perché i sovietici erano ormai alle porte del Reichstag, gli americani venivano lo stesso su dalla Francia e stavano marciando velocemente per raggiungere Berlino prima dei sovietici, cosa che per noi fortunatamente non fu.
No.
Quindi le truppe tedesche ancora distanze in Italia, vogliamo ricordare che comunque c'erano anche in Cecoslovacchia, in Olanda erano ancora discretamente armate e comunque rifornite per poter continuare, anche come era loro in uso ormai, una resistenza disperata, perché disperata era. Quindi si cercò
sì,
di
e poi
tutto.
Va ricordato che comunque se quell'insurrezione generale fu possibile grazie a 2 anni di una guerra che fu una guerra di popolo, al di là di chi poi scelse la via dei monti e chi no, cioè chi comunque appoggiò in vari modi i partigiani, gli permise alla lotta partigiana di sopravvivere, perché era una lotta che sopravviveva nascosto clandestinamente, ma appoggiata da una popolazione.
Assolutamente, di questo
una popolazione che
sacrosanto, è vero.
Un retaggio culturale e politico, e forse questa è la cosa che dà un po' più fastidio. Infatti uno dei più stizziti a partecipare alle celebrazioni del 25 aprile alla fine se l'è fatto scappare, sto parlando di Matteo Salvini, che alla fine avrà valutato con il suo team di esperti di comunicazione che forse sto
marketing
giochino, esatto, perché di quello si tratta, che forse il suo giochino di snobbare il 25 aprile rischiava di tradursi in una perdita di consensi. Allora ha dovuto fare un po' marcia indietro, però si è lasciato andare a non sia la festa solo dei comunisti, perché sotto sotto poi lo sanno anche loro che comunque è vero che la resistenza non fu solo di stampo comunista, ma se parliamo in termini numerici, la componente maggioritaria sia di chi scelse la via dei monti sia di chi li appoggiò aveva un determinato orizzonte politico, che magari non era per forza quello sovietico, ma sicuramente di stampo anticapitalista, e questo è anche il motivo per cui negli anni abbiamo visto una sorta di depoliticizzazione della resistenza e anche un infangamento della stessa quando la depoliticizzazione non era possibile. E questo è le parole del nostro ministro degli interni, ci fanno capire che insomma non è che lo diciamo così per dire, ma ci sono
assolutamente
lo spettro del comunismo fa ancora un po' paura nei palazzi del potere.
Sì, ma assolutamente, questo Matteo Salvini poveretto, quello è là che ci arriva, c'è lassù, sembra sempre lo spettro di qua e di là, che per noi non è affatto uno spettro, ma è una solida realtà.
Non quindi, spettri, ma solida realtà.
Esatto, quindi in ogni caso lui se la deve mettere in testa che comunque appunto la lotta di liberazione è stata fatta anche non solo per, come dici tu, perché era filo-sovietica, ma anche perché era un ideale di giustizia e di libertà e di eguaglianza sociale, e soprattutto che comunque tutti quanti prodigavano e ben speravano nell'avanzata sovietica, perché fu quella che si sopportò il maggior peso dopo essere stata invasa nel giugno del 41, perché difatti arrivò a Berlino.
Anche in termini di perdite
umane, assolutamente. Si parla di 20 milioni di civili e soldati morti durante la guerra patriottica cosiddetta.
Che alcuni di questi a cui piace giocare con la storia e con i numeri attribuiscono come vittime di Stalin questi 20 milioni. No?
Sì, sì, no, ma poveri di tutto. Non, era un altro discorso che loro vagheggiano quando non sanno che quella rivoluzione fece molto fastidio, e chiaramente l'Unione Sovietica ancora di più. Però purtroppo per loro quella bandiera quel giorno del 6 del 2 aprile, del 2 maggio del 45 sopra l'Reichstag era quella rossa e non quella a stelle strisce.
Assolutamente, e noi ci piace ricordarla così. Tra l'altro torniamo dalla Germania, da Berlino, torniamo in Italia, per la precisione torniamo sulle Langhe con Vento di guerra sulle Langhe, il libro che ormai stiamo leggendo da due puntate, scritto da Adriano Balbo, Renato Grimaldi, Antonella Sarà ed edito da Araba Fenice.
Assolutamente, noi abbiamo finito la storia, diciamo, dei vari personaggi, delle fasi del combattimento, dell'insurrezione, della storia anche di tutto ciò che poteva essere utile per combattere la guerra, di quello che facevano per sopperire comunque alla mancanza di tutto, si arrangiavano grazie anche all'aiuto poderoso, in quel periodo si può dire poderoso, della popolazione che li nascondeva a costo della propria vita, che gli dava un pugno di castagne secche, un qualsiasi cosa, una pezza di lana, un berretto, qualcosa che potesse aiutarli a sopravvivere a quella che era una lotta dura, perché loro mica erano armati come l'allora esercito tedesco, quindi combattevano accanitamente quel poco che avevano e qualsiasi cosa per loro era una cosa grata e preziosa. E quindi difatti continuiamo con le storie che ci narrano appunto questi tre autori, che è il battaglione del capitano Davide. Vogliamo ricordare che questo Davide era un traditore, che era il soldo dei tedeschi e si faceva l'infiltrato nelle file partigiane. Il battaglione del capitano Davide. Il gruppo Davide viene trasferito a Venaria Reale e il 23 marzo del 44 pesta giuramento a Hitler e alla Nuova Italia come battaglione d'assalto, viene incorporato nelle SS e nelle forze di polizia tedesche. Il battaglione viene inviato a Sagrado, vicino a Trieste, e poi a Fogliano di Re di Puglia. Per aver preso contatto con i partigiani jugoslavi, il battaglione viene sciolto. Una parte riesce a fuggire, altri finiranno come guardie al campo di sterminio alla Resa di San Sabba. Altri saranno deportati in Germania. Così finisce Davide la sua carriera di colonnello. Alcuni anni dopo, alla fine della guerra, tramite Eolo Corsetti, partigiano autonomo, parente di Boccolini, Moretto poteva avere un colloquio con l'ex comandante dei Lupi di Asti, braccio destro del console Arnaud. Boccolini, il 25 aprile 1945, dopo aver seguito la colonna di Mussolini in fuga verso la Svizzera, era riuscito a eludere i posti di blocco partigiani e arrivare a Castelnuovo Belbo, dove si era nascosto per parecchi mesi in casa della moglie. Boccolini aveva confermato al Moretto che già all'inizio del gennaio 1944 Davide collaborava ad Asti con la GNR e con i tedeschi, molto probabilmente per un'importante ricompensa in denaro. Quanto era successo in seguito era stato organizzato dalle SS tedesche di Otto Grieser. Il professor Greco del CLN di Torino. La tregua di Poli con i tedeschi. Sono Adriano Balbo, il cugino di Piero Balbo Poli, che era con Mauri, seconda divisione Langhe. Professor Greco ricorda Santo Stefano Balbo. Piero era stato un suo allievo nella facoltà di legge, era ufficiale di marina al commissariato, era a Pola nel 43. Venne a partecipare alla resistenza, dice il professor Greco. Penso che il contatto con lei sia stato dovuto a un suo ex genio, Renzo Fogliati. Proprio così, se non sbaglio, Fogliati era andato allora da Mauri, è stato all'ospedale per disturbi ai reni, ebbe delle difficoltà. Ho conosciuto Fogliati nel gennaio del 44, era stato una sera a casa mia a Cossano. Certo, dice il professore, Fogliati allora non era sposato ancora, militava dall'altra parte. Mi ricordo che abbiamo avuto dei colloqui proprio in questo senso. Se non sbaglio, chi ha procurato il contatto tra mio cugino e lei è stato Fogliati. Adesso le dirò un particolare. Allora mia figlia Adriana si era incapricciata di Fogliati. Quando vidi che questo apparteneva a bande fasciste, pensai, questo qua va a finire male, e lo mandai da Mauri. Nel marzo del 44 l'affare di suo cugino Balbo avvenne nel febbraio-marzo di 44 e allora mi fu raccomandato Balbo dalla sorella di Fogliati. Ecco, esatto, perché c'era ancora una corrente di simpatia, non so se reciproca, ma di lei sì. Balbo mi venne a trovare per dissipare dei sospetti che si erano addensati per le storie di Canelli. Qui ci accusavano di sospetti, atmosfera di sospetti, anzi a questo proposito avvenne un curioso incidente, ma capitato a tempo. Mia moglie vide una macchina che si era fermata in prossimità dell'alloggio, che allora avevamo delle parti di Corso Regina, ma molto vicino al corso. Allora mia moglie aveva un po' di avvilimento. Tutti i momenti si preoccupava, mi venne a dire, tu sei spiato qua. Dopo venne Balbo e mi spiegò la ragione della visita, così rassenerai mia moglie. Allora Balbo mi raccontò tutto, capì subito dei soliti allarmi giustificati e presi un appuntamento con Waldo Fusi, certamente prima della fine di marzo, perché alla fine di marzo fu arrestato. Se lei ricorda, nel gennaio 44 i tedeschi hanno fatto una puntata a Cossano e hanno preso 21 ostaggi. Hanno chiesto a mio cugino e a Davide di presentarsi al comando tedesco. In caso contrario avrebbero fucilato gli ostaggi e bruciato il paese. Da noi non esisteva come Jugoslavia la guerra totale. Operavamo in mezzo a famiglie che conoscevamo, era impensabile ora far succedere dei salti del genere. In Jugoslavia lo facevano, da noi no. Professore, noi non siamo mai arrivati a questo punto e nemmeno gli organi direttivi. Mio cugino ha fatto con i tedeschi il doppio gioco, appena raccolte le armi, raggiungere Mauri in montagna. Ecco, proprio così che ricordo della tregua. Mio cugino ha però voluto mettersi a posto col CLN, col CMRP, non so. Ha avuto questo incontro con lei per dirle: io sono in questa situazione, però intendo raggiungere Mauri nel giro di circa 25 giorni. Poi le cose sono cambiate. Il professor Greco dice: la tregua perché allora è stata un po' di ombra nella nostra formazione. Era quella, le dirò, la preoccupazione dello stato di allarme che si aveva con le tregue. Operti fu accusato appunto di aver dato trattative coi comandi fascisti tedeschi per una tregua che doveva costituire la rinuncia a fare la lotta politica, ma a badare solo all'ordine pubblico. Ed è stato lo stesso tipo di tregua che è stato proposto a mio cugino. Il professore dice: con la differenza che suo cugino l'ha fatto come doppio gioco, quello è stato giustificato. Operti invece, appunto, le sue idee erano quelle di mandare per aria l'esistenza. Doveva cooperare nella lotta contro i comunisti, e questa non era questione di resistenza, era una questione di facinorosi. Questo è spiegato adesso perfettamente. Deposizione del professor Paolo Greco. Affermazione di Mauri in Val Casotto, di Barbato, Colegliani, nel Pinerolese, al Monferrato, di Bianco, Aceto, Scamuzzi, Rosa, Cosa, Giacosa, nel Cunese occidentale e meridionale, azioni tra Ceva e Garessio, successi partigiani, notizie contraddittorie sulla condotta di Balbo, Poli nell'Astigiano. Si parla di tregue da lui accettate con i nazifascisti. Balbo viene a Torino e cerca di mettersi in contatto col CLN per giustificare la sua condotta. Greco lo collega con Fusi del comitato militare. Situazione difficile nel Canavese per la condotta di Prospero e Nicola, idem nelle valli del Lanzo. Reclami contro il comandante Garibaldino, commissario Polito, Rigola. Per le molestie recate alle formazioni Giustizia e Libertà, Barbo e Fracassi si dedicano all'organizzazione di bande autonome nell'Ossolano. Il CLN esamina la situazione sindacale, prova manifestazione di resistenza politica nelle fabbriche, intese con Milano e preparazione di uno sciopero, arresto di Ogliaro, membro effettivo, e di Acciarini, membro supplente del comitato piemontese, che i tedeschi inviano d'urgenza a San Vittore e poco dopo in Germania, dove lasceranno la vita. Il CLN vieta ancora una volta la conclusione di tregua col nemico, salvo gli accordi per il seppellimento dei morti e per gli scambi di prigionieri. Problema degli scambi, Passoni ne assume l'incarico. Arresto e detenzione di Umberto Balbo del marzo-settembre del 1944. Deposizione. Io sottoscritto dichiaro quanto segue circa il mio arresto da parte del comando tedesco in Asti, avvenuto il 29 marzo del 1944 ed immediatamente carcerato alle Nuove di Torino, e la parte avutavi dal dottor Mario Bianco dichiaro quanto appresso. Il mattino del 2 marzo 1944, tedeschi repubblicani avevano fatto irruzione in Cossano Belbo. Sfuggito per caso alle ricerche, mia moglie, mio figlio ed io riparammo a Trofarello, nell'abitazione di mio suocero. Colà ci raggiunsero informazioni molto gravi, fra cui il saccheggio e la distruzione della nostra casa. Convinto di non aver meritato tanta punizione per non aver mai direttamente preso parte al movimento partigiano, deciso di chiarire la mia posizione, permise a mia moglie di recarsi ai comandi militari di Asti. Persone influenti l'accompagnarono dal console Arnaud. Questi affermò che contro il dottor Balbo non c'erano provvedimenti in corso né in vista, non sapeva però che ne pensassero i tedeschi. Per avvicinarmi a costoro, pensai al dottor Bianco, sapevo che egli era in rapporti col tenente Griser del comando tedesco di Asti, e gli scrissi a Cossano affinché perorasse la mia causa. A mia cognata, signora Dogliotti Maria, nel frattempo rimasta a Santo Stefano, il dottor Bianco assicurò che mi avrebbe ottenuto un lasciapassare. Il giorno 27 marzo questi mi diede un appuntamento in Torino per consegnarmelo. Ci trovammo il 28 mattina alla stazione di Porta Nuova. Mi disse il dottor Bianco che il lasciapassare era pronto, ma che dovevo recarmi personalmente a ritirarlo in Asti insieme alla mia signora. Alla mia naturale preoccupazione, il Bianco assicurò che non dovevo temere nulla. I tedeschi erano persuasi che io non avevo partecipato al movimento partigiano. Mi avrebbero tenuto qualche giorno in Asti per informazioni e poi sarei tornato tranquillo alla mia terra e al mio lavoro. Conscio della gravità del passo, ero titubante. Va tranquillo, mi disse il Bianco. Al tuo posto non esiterei un istante. Nella sera stessa, dietro il mio invito, mi avrebbe accompagnato al comando tedesco. Ci demmo appuntamento in Asti e ci lasciamo. Poco tranquillo sul passo che stavo per compiere, decisi di consigliarmi ancora con un signor intimo del prefetto di Asti. Costui mi propose che prima di presentarmi ai tedeschi mi presentasse al prefetto. Anzi, si offrì di accompagnarmi la sera stessa, così alle 19 dello stesso giorno ci trovammo col prefetto di Asti, dottor Bianco, quel signore, mia moglie ed io. In nostra presenza il prefetto telefonò al tenente Grise e al termine del colloquio mi disse che potevo andare dai tedeschi e che non avevo nulla da temere. Il tenente Grise si trovava all'albergo Leale, il Bianco ci accompagnò, l'ufficiale l'accolse in apparenza cordialmente, ma salutò mia moglie come Lia, sorella di Piero, spiegammo l'equivoco, al che meravigliato si rivolse al Bianco dicendo: «Ma voi mi avete promesso di portarmi la signora Cane». Il Bianco ratificò che aveva inteso invece la signora Balbo. Essendo tardi, il Griser ci diede appuntamento per il mattino dopo al comando tedesco. Mia moglie ed io ci recammo all'albergo Salera. Il Bianco si fermò invece a confabulare col tenente Griser per una decina di minuti e poi ci raggiunse. Cenammo insieme. Durante la cena il Bianco ci illustrò ancora la certezza che tutto sarebbe finito bene. Dopo cena sopraggiunse il commissario Bosca. Si trovava in Asti perché aveva la moglie ricoverata in clinica degente per parto. Pregai il Bianco di accompagnarmi il giorno appresso ai tedeschi, ma gli disse che non poteva farlo perché aveva impegni improrogabili in Alba e che anzi sarebbe partito col primo treno il giorno seguente. Il commissario Bosca si offrì invece di accompagnare in macchina fino a Cossano e ci diede appuntamento per le 12 a Salera. Il giorno appresso, verso le ore 9, mia moglie e io ci presentammo al comando tedesco. Il Griser non arrivò che verso mezzogiorno, nel suo ufficio subì un interrogatorio senza importanza, durante il quale il Griser dichiarò nuovamente che il Bianco aveva promesso di portare la signora Cane. Richiesto il mio lasciapassare, disse che ne aveva parlato dopo pranzo e ci invitò con lui al Reale. Gli osservai che aveva un appuntamento a Salera col commissario Bosca. L'ufficiale obiettò che poteva venire anche lui al Reale. Volle avvertire il commissario Bosca. Nell'albergo disse che non si era più veduto. Verso le 15 ritornammo al comando. Dopo molte tergiversazioni, il Griser mi informò che la passare me l'avrebbe consegnato al comando tedesco di Torino e che potevo partire col treno delle ore 16. Essendo quasi l'ora, disse a mia moglie di recarsi subito alla stazione per il biglietto. Io ero fornito di abbonamento e dovevo attendere per la firma dell'interrogatorio. Via mia moglie, il tedesco mi informò che il viaggio a Torino dovevo farmi accompagnare un agente in borghese per pura formalità. Scesi dal comando, ci attendeva una macchina che a tutta velocità ci portò al comando della milizia. Compresi che qualcosa di grave stava maturando mio danno. Salì sulla macchina un agente e presi congedo dal Grise e dal console Arnaldo che si era fatto sulla porta. Raggiungemmo la stazione, il treno era partito, fortunatamente mia moglie si è andata a Trofarello per la convinzione che io fossi sullo stesso treno. Partimmo invece alle ore 18, alle ore 21 entravo al comando dell'SS dell'albergo nazionale. Alle 23 facevo il mio ingresso alle 9. Liberazione di Umberto Balbo, testimonianza di Giovanni Rocca. I fratelli Bona, con Scarampi e i fratelli Negro, fermarono una macchina tedesca con due ufficiali, l'autista e un borghese. L'uomo in borghese risultò essere il titolare dello stabilimento Liumann nelle vicinanze di Torino. In seguito, tramite la curia di Asti, il comando tedesco mi fece sapere... Scusate, mi sono perso un attimo... In seguito, tramite la curia di Asti, il comando tedesco mi fece sapere che voleva la restituzione degli ufficiali del civile pena rappresaglia. Mi si proponeva in cambio il dottor Umberto Balbo, fratello di papà Pinì e padre di due partigiani. Accettai lo scambio, ma per il dottore offrì a scelta uno degli ufficiali e il borghese. Vi furono botte e risposte dure. Feci notare che anch'io potrei trattare la posizione di forza, avendo 20 loro ufficiali e 50 soldati prigionieri. Quando al comando tedesco arrivò una busta sigillata, l'elenco di loro camerati ancora vivi nelle mie mani, i nazisti divennero molto ragionevoli. Si convenne che avrei consegnato un solo ufficiale da loro richiesto e il borghese. Lo scambio venne stabilito per il giorno dopo a Villanova d'Asti. Sulla macchina di Don Feltri misi due partigiani ben armati, mentre sulla mia feci salire due prigionieri con tre dei miei uomini fidati, tra i quali il Censin, autista spericolato. Il comando tedesco aveva dato disposizioni precise, così arrivammo sul posto senza subire molestie. Arrivammo sul posto prima dell'ora stabilita per controllare la zona e piazzare gli uomini. I due partigiani, scesi dalla macchina di Don Feltrin, si piazzarono con i mitragliatori sputafuoco. Io scesi solo dalla macchina, lasciando gli altri partigiani con i prigionieri. Dopo un po' giunse la macchina dei tedeschi, si fermarono a circa 300 metri. Don Feltrin si avvicinò per gli ultimi accordi. Nessuno di noi conosceva il dottor Umberto Balbo. E se quelli mi facevano fesso? Nel frattempo Don Feltrin venne verso di me e mi disse che sulla macchina vi era il dottor Balbo, si poteva procedere allo scambio. Feci scendere i due prigionieri mentre il tedesco accompagnava l'ostaggio verso di me. Giunto vicino, il dottore con un grido di gioia mi chiedò: «Comandante Rocca». Il cuore mi si aprì di polpo. Per fortuna il dottore mi conosceva e ci abbracciammo. Il dottor Balbo si mise a piangere la commozione. Si avvicinò all'ufficiale e volle conoscermi. Don Feltrin traduceva. Lo pregai di riferire che se continuavamo a torturare i prigionieri, io di prigionieri non avrei più fatti. Mi assicurò che si sarebbe impegnato a riferire al suo comando e che avrebbe fatto di tutto il possibile perché questo non accadesse più. Mi chiese poi degli altri prigionieri, gli risposi che li avevi scambiati tramite i miei cappellani e tramite le curie di Asti, Acque e Alba. Ci salutammo con Censi al volante, il Don rimasto solo nella sua macchina vecchia e non riusciva a starci dietro. La popolazione di Santo Stefano Belbo era tutta in piazza per salutare il dottor Balbo, molto conosciuto e amato dalla gente. Saluti, baci, pianti, grida di gioia, lodi ai partigiani e viva per il comandante Rocca. Tutti volevano il privilegio di brindare con l'amico scampato alla morte nelle carceri nuove di Torino. Tutti avevano da chiedergli qualcosa e ci impedivano di portarlo dai Badogliani, dove c'erano i suoi figli in commossa attesa. Alla fine riuscimmo a partire per Castino, dove vi era il comando dei partigiani Badogliani. Appena sceso, il dottor, oltre ai figli, trovò un'altra folla. Tutti gli furono attorno per fargli festa. Tentativi di scambio di prigionieri con Umberto Balbo.
E allora, dopo questa prima parte di lettura, come al solito ci prendiamo una pausa musicale per riprendere fiato noi, anzi più che altro like, visto che io...
Grazie.
È da qualche minuto che non parlo, e tra l'altro hai detto anche giusto Canelli senza che ti correggesti, oggi sei perfetto nelle pronunce dei luoghi astigiani.
Esatto, sarei contento.
E un po' per lasciare anche a voi il tempo di gustare, metabolizzare quanto letto finora, vi lasciamo qualche minuto in compagnia dei Doors.
E poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E rieccoci dopo aver ascoltato i Doors. Ricominciamo con quello che per noi però non è This is the End, ma anzi speriamo un continuo.
A ci picchia, che intro che mi fai, che complimenti. Assolutamente, e quindi neanche nella speranza, nella convinzione che un mondo di uguali sia possibile e nel credere nell'importanza della nostra storia di classe per poterlo realizzare, continuiamo con Vento di guerra sulle Langhe.
Assolutamente, dopo anche queste storie che ci raccontano scambi di prigionieri e tutto quanto, quello che si poteva fare comunque anche per salvare i propri compagni di lotta caduti nelle mani di quegli sporchi assassini, sentiamo appunto tentativi di scambio di prigionieri con Umberto Balbo. Dalla relazione di Angelo Carmine e John, il tenente Carletto Morelli richiede a John di accompagnarlo con un altro mezzo ad Asti per uno scambio di prigionieri col padre di Giorgio. Vanno ad Asti, i prigionieri sono un ufficiale tedesco e un militare. Ad Asti sale sull'automezzo un ufficiale repubblicano che li accompagna da Casa Littoria. Morelli sale a parlare per lo scambio. Dopo mezz'ora scende e dice che i tedeschi non hanno consegnato il dottor Balbo. Accompagnati da un militare hanno potuto uscire dai posti di blocco di Asti. Si sono diretti a Canale e poi a Montadalba, dove si trova un distaccamento della formazione autonoma. Morelli decide di rientrare e si dirige verso Canale, preceduti da un altro mezzo di partigiani autonomi. Ma prima di Canale i repubblicani hanno teso un'imboscata. La macchina che precede viene colpita da due mitragliatrici. Tutti gli occupanti sono uccisi. Carletto e John non vengono colpiti, ritornano a Montà e nella notte, col traghetto di Neive e di Barbaresco, rientrano nelle Langhe. Lo scambio dei prigionieri. Nel settembre del 44, di prima mattina, al comando della Lodola, Poli mi avvisa all'improvviso: vai a Cossano, tuo padre sta arrivando. Primo Rocca ha potuto scambiarlo con un ufficiale tedesco, sentiremo cosa è successo. Rocca lo sta portando in qua in macchina. Mi precipito, col primo mezzo a disposizione, corro incontro a mio padre. Su di un camion su cui faccio salire una piccola scorta i parsigiani. Ci fermiamo dopo Cossano al ponte sul rio Ciapeia. È stato dinamitato e poi rifatto con tronchi ed assi. È meglio non avventurarsi col camion. Poco dopo arriva la macchina di Rocca, si arresta e io posso riabbracciare mio padre. La macchina si avventura sul ponticello, non perdiamo tempo e arriviamo al comando di Castino. Pinini e Poli abbracciano commossi zio Umberto. Poi tutti a tavola a brindare, tutti vogliono brindare, è stato preparato un pranzo speciale. Sulla tavolata comincia a sentire a sbalzi, mio padre è molto stanco, con emozione l'avventura dello scambio. Raccontano ora Rocca, ora mio padre. Rocca racconta che due suoi partigiani hanno fermato una macchina tedesca con due ufficiali, l'autista e un italiano, titolare dello stabilimento Liuman di Torino. Presi prigionieri sono stati portati al mio comando, continua Rocca. Entro 48 ore, tramite la curia di Asti, il comando tedesco mi comunica che vuole la restituzione degli ufficiali del civile. Mi propone in cambio il dottor Umberto Balbo. Data la notorietà e l'importanza della famiglia Balbo nelle Langhe, lo scambio mi interessa e mi sta a cuore. Dopo una laboriosa trattativa, sempre tramite la curia di Asti, si conviene che avrei consegnato un solo ufficiale loro designato, il civile italiano. Lo scambio venne stabilito per il giorno successivo, nel luogo indicato dalla curia. Ci precedeva la macchina con Don Feltrin. Eravamo arrivati sul posto prima dell'ora stabilita, dopo un po' giunse la macchina in tedeschi. Don Feltrin si avvicinò per gli ultimi accordi e mi disse che sulla macchina c'era il dottor Balbo. Feci scendere due prigionieri, un tedesco accompagnò l'ostaggio verso di me, tutto bene, anche le ultime difficoltà create all'ufficiale. Mio padre aggiunge che non sapeva esattamente dove fosse venuto lo scambio, era stato portato su di una macchina con i finestrini oscurati a tendine. Ritiene che dopo il traghetto sul Tanaro siamo arrivati e si era fermati tra Isole e Costigliole d'Asti. Rocca conferma e precisa il nome della cascina. Poi riprende: ci siamo diretti a Santo Stefano, la popolazione è avvisata dei partigiani, tutti in piazza per salutare il dottor Balbo, a cui tutti volevano bene, tutti arrivavano col bicchiere, volevano brindare con l'amico scampato alla morte nelle carceri nuove di Torino. Siamo scappati per Castino per il comando di Badogliani. Appena giunto, Umberto è apprezzato dal fratello, dal nipote. Umberto, fote pinè, anni pie, non farti più catturare. Tutti volevano abbracciarlo, abbracciare Rocca, fargli festa e brindare. Maggio 1945, il pranzetto. Quello che segue sono i racconti per me, testimonianze di Rocca e mio padre, durante il pranzetto preparato da mia madre e dalla signora Berta Santo Stefano. Il momento di maggior ansia per mio padre è stato quando l'ufficiale tedesco ha chiesto la restituzione della sua pistola. Senza la sua arma non avrebbe accettato di essere scambiato. Silenzio, Rocca interroga la sua scorta. Nessuno sa che abbia avuto la sua pistola in dotazione. Mio padre sente essere muto per la tensione. Rocca rompe il silenzio e dice: Capitano, la mia pistola vale la sua, ed estrae dalla fodera la sua P38. L'ufficiale resta in silenzio, poi risponde: sì, vale la mia. E se la fa consegnare, il cambio è fatto. E allora che Rocca si rivolge a Don Feltrin: chi mi assicura che il prigioniero è il dottor Umberto Balbo? Ti eri il dentista del Sant'Esteu, tu sei il dentista di Santo Stefano, allora ho male un dente. Molto male, guardami in bocca e dimmi qual è il mio dente. Mio padre gli fa la spalancare la bocca. Col dito tocca un dente, custì, e Rocca si dutur, le è andata bene. Dottore, questa volta è andata bene, e partono per il Castino. Il primo grande rastrellamento delle langhe, ponte di Campetto del 24 aprile del 44. Reparti tedeschi, russi e italiani, più di 1000 uomini, hanno condotto il primo rastrellamento che ha coinvolto tutte le langhe, essenzialmente le valli del Belbo, del Bormio e del Luzzone. Il rastrellamento era indirizzato a catturare Mauri e i Balbo che si erano rifugiati nelle alte langhe. I loro informatori non si erano sbagliati, ma i tedeschi non riuscirono a raggiungere il loro obiettivo. La maestra Caterina Vacchetto insegna nella scuola di Campetto a una vettina di bambini nelle elementari, si occupa della mattinata dei più grandicelli e nel pomeriggio dei più piccoli. Per alcuni è una specie di asilo infantile. Caterina fa parte della famiglia Vacchetto, che tiene la privativa, sale, tabacchi e generi alimentari, e un'osteria. L'osteria è stata chiusa per le difficoltà del momento. Il gruppo di case di Campetto è molto piccolo, allineato sulla statale 29 che sale a Castino. La scuola è contigua alla privativa. Il 24 aprile del 44, già di buon'ora, sono arrivati a Campetto 3-4 partigiani col fazzoletto rosso. La maestra, per prudenza, manda a casa i bambini, chiede ai partigiani di non impaurirli. Devono raggiungere le loro famiglie. La maestra si ricorda che tra i partigiani c'erano un russo e uno spagnolo. Verso le 11 del mattino arrivano a Campetto 3 militari della Repubblica, uno in borghese, non hanno auto, devono essere arrivati con la corriera che fa ancora servizio. Entrano nell'osteria e chiedono di mangiare. I Vacchetto fanno presente che l'osteria è chiusa, comunque li accettano. Qualcosa c'è sempre da mettere sotto i denti. I tre mangiano e poi si accomodano nella saletta su un divano. Nel frattempo arrivano altri partigiani della Stella Rossa, una decina arrivati a piedi da Feisoglio. Devono essere informati dalla gente della corriera che a Campetto ci sono tre repubblicani. Oppure avevano già intenzione di tendere un'imboscata a Pasquero del Lupi, che circolava liberamente nella Valle Belbo e si fermava sovente a Campetto. I partigiani arrivati si uniscono ai loro compagni e hanno la conferma che nell'osteria ci sono i militi fascisti. Circondano la casa dei Vacchetto, entrano dalla porta di accesso laterali dalla strada del cortile e fanno uscire i proprietari. Uno dei repubblicani si è accorto della manovra, apre una finestra e riesce a sparare improvvisamente col mitra ai partigiani e ne ferisce tre. I partigiani rispondono al fuoco lanciando le bombe a mano nel locale. A loro volta feriscono i tre militi, uno di loro in borghese, Pasquero, molto gravemente. L'esplosione delle bombe a mano ha sconquassato il locale. I partigiani fermano un camion carico di nocciole e ricaricano i loro tre compagni feriti. La maestra Vacchetto chiede ai partigiani di sospendere il fuoco per permettere alle madri di portare a casa i bambini dalla scuola. Questo può essere fatto, ma gli avvenimenti corrono ormai molto veloci col 24 aprile del 44. Arriva ad Alba sulla statale 29 una colonna motorizzata di tedeschi, si ferma nella curva sopra il forno, prima del ponte sul Belbo, in vista di Campetto. Le staffette devono aver sentito gli scoppi e gli spari. Con i binocoli individuano i partigiani col fazzoletto rosso, i soldati aprono il fuoco e i partigiani rispondono. I tedeschi attraversano il ponte coperti dal fuoco intenso delle mitragliatrici. I partigiani di Lupo si sbandano e fuggono in parte verso la Vernetta e in parte verso il Belbo. Corrono verso il Martinet, la casa del fabbro Pietro Ghisolfi, tedeschi e russi circondano la tortiera del Vacchetto. La privativa e intimano i proprietari di non muoversi. Alcuni entrano e cercano di fasciare con tovaglie e tovaglioli i tre repubblicani feriti. Altri partono nell'inseguimento di partigiani fuggiti nella Vernetta verso Bosia, catturano i tre partigiani feriti che sono stati lasciati sul camion di nocciole. Altri si buttano ad inseguire i partigiani verso il Martinet di Ghisolfi e qui trovano nell'aia munizioni abbandonate, nella cucina tracce di sangue di un partigiano che si è fatto madicare. Allora sbattono tutta la famiglia contro il muro e prendono il fabbro e lo portano dentro un automezzo, forse il comando della colonna. Lo interrano dei militari che parlano italiano, lo accusano di fare veggiamente ribelli. I tedeschi riportano il fabbro a casa e lo uccidono sul suo letto. Poi cercano di non dar fuoco alla casa. Il parroco di Rocchetta Belbo, Don Bartolomeo Torrero, viene avvisato che a Campetto c'è stata una sparatoria e ci sono dei feriti gravi e si avvia a piedi con l'olio santo. Nell'osteria trova Pasquero De Lupi che è ovviamente ferito all'addome, già fasciato, privo di sensi. Gli somministra l'estrema unzione. I tedeschi caricano i tre militi fascisti su di un automezzo per portarli in un ospedale. Pasquero se la caverà per il rotto della cuffia e non tornerà più nelle langhe. Prendono i tre partigiani feriti, li portano in una stradina che sovrasta di poco le case di Campetto. I Vacchetto possono vedere cosa succede. I tedeschi ammazzano uno ad uno i tre feriti. Sono Dante Brema, Ettore Rocca e Carlo Siri della Stella Rossa. Nel pomeriggio iniziano a rastrellare le cascine della Vernetta. Finalmente i Vacchetto possono parlare con dei militari che parlano italiano. Spiegano che il fabbro non ha assolutamente mai fiancheggiato i partigiani, è stato coinvolto senza volere in una sparatoria, ma ormai è troppo tardi. I tedeschi allora permettono agli abitanti di Campetto di andare a soccorrere la famiglia di Ghisolfi. Ci sono 3 bambini piccoli, proibiscono di assistere ai funerali di partigiani uccisi, che saranno seppelliti a Bosia. La gente di Campetto è autorizzata a seguire il funerale del Fabbro Ghisolfi, che sarà seppellito nel cimitero di Castino. Molti tedeschi sono fermati per la notte a Campetto. Il 25 aprile continua il rastrellamento alla Vernetta. Prendono una 20 di ostaggi e bruciano molte case. Gli ostaggi sono portati a Murazzano e saranno poi rilasciati. Il 26 aprile i tedeschi hanno lasciato Campetto. Nei giorni seguenti si presenta alla privativa una squadra di partigiani della Stella Rossa. Incolpano i Vacchetti di aver telefonato al comando tedesco che c'erano dei partigiani a Campetto e li impauriscono una raffica di mitra. Poi si convincono dell'impossibilità di questa spiata. Queste vicende le conoscevo parzialmente poco tempo dopo che erano avvenute. Ora so che conosco tutta la storia nei suoi particolari, so che lo scontro a fuoco tra partigiani e i 3 repubblicani è stato l'episodio finale della caccia al poliziotto fascista Pasquero. Lo scontro fra tedeschi e partigiani è stato casuale, era l'inizio del grande rastrellamento delle Langhe del 24, 25, 26 aprile del 44. Noi 5 siamo stati coinvolti in uno scontro a fuoco a Camerana Contrada. Il rastrellamento era essenzialmente indirizzato a catturare Mauri e i Balbu che si erano rifugiati nelle Langhe, come gli informatori avevano comunicato ai comandi tedeschi e fascisti. I caduti del Falchetto, giugno 44. L'evento, questo testo, ha lo scopo di far conoscere in particolare i giovani nati nella libertà che sappiano quanto sacrificio e quanto sangue costate ai giovani di allora conquistarla. La storia di 5 martiri del Falchetto è un esempio di quanto era rischioso e difficile il cammino della lotta per la libertà. Il destino non ha concesso loro di proseguirlo, ma altri compagni hanno continuato a lottare anche per loro, a ribellarsi alle ingiustizie e ai tiranni. Tanti sono morti per lasciare a noi un mondo migliore ed è importante far comprendere ai giovani che ora devono dar seguito a questa lotta senza violenza, cercando di correggere gli errori della nostra democrazia affinché questo diventi un paese sempre più libero e sempre più giusto. Facciamo in modo che non venga vanificato il sacrificio di tante vite, non lo devono dimenticare i nostri figli e nemmeno i nostri nipoti. Era il 15 giugno del 44, quando nella mattinata giunse improvvisa nel paese la notizia che 5 giovani partigiani erano stati trucidati nazifascisti al Falchetto. La notizia dell'eccidio fece più parte della popolazione in stato d'angoscia e fu uno dei tanti episodi della guerra partigiana che colpì profondamente la popolazione di Santo Stefano Belbo. Sono passati 43 anni, ma ricordo di quei ragazzi ancora vivo. 2 di loro erano saliti sulla collina per la prima volta, il loro primo giorno da ribelli. Erano ricchi di speranza, pronti ad affrontare sacrifici, una vita di stenti e di rinunce, decisi a combattere per la libertà e porre fine alla guerra che aveva già martoriato il nostro paese. Erano 20enni pieni di vita, credevano in un avvenire migliore, ma il loro destino era il martirio. Nel primo mattino del giorno 15 vennero assaliti da un gruppo di repubblicani giunti da Canelli per tendere loro un agguato mortale. Colti di sorpresa non poterono ricorrere alle armi e furono trucidati a raffiche di mitra. Con il carro agricolo di un contadino del luogo i fascisti fecero portare i 5 corpi a Canelli, li deposero per terra sulla piazza. Un certo capitano voleva che le bestie con il carro passassero loro sopra, ma l'indignazione della popolazione e l'intervento del generale Barco fece rinunciare a quell'atto nefando. Diamo giustamente i nomi di questi 5 caduti: Robino Luciano del 24 di Santo Stefano Belbo, Vizzo Carlo del 22 sempre di Santo Stefano Belbo, Albione Bruno del 22 di Torino, Torre Ernesto del 22 di Torino e un ignoto che proveniva dalla Sicilia. Olimpio Marino Freccia, testimonianza di un comandante. Nella zona di Castiglione Tinella, già dal marzo del 44, presso alcune famiglie erano rifugiati parecchi soldati sbandati, quasi tutti meridionali, molti di quali avevano manifestato a proposito di unirsi ai partigiani, ma non potevamo ancora accoglierli tutti perché non avevamo abbastanza armi. 14 giugno il comandante Rocca mi mandò a Luciano Robino con la richiesta di mandare un certo numero di uomini perché erano arrivate delle armi. Mandai il partigiano Topo a chiamare i 3 che più avevano insistito per venire con noi. 2 di loro non li trovò nella cascina che li ospitava e non poté quindi avvertirli. Il terzo era l'ignoto che già l'indomani cadeva sotto il fuoco dei fascisti. Era un giovane siciliano di 22 anni, piccolo e bruno di carnagione di capelli. Venne a casa mia. Voleva lasciarmi la generalità, ma gli dissi che l'avrebbe rilasciato l'indomani al comandante Rocca. Partimmo con un gruppetto di uomini diretti a Soperga, dove si trovava il comando provvisorio. A Soperga non trovai il comandante Rocca e mi fermai per attenderlo. Dopo alcune ore giunse da Canelli una donna preoccupatissima. Questa signora era cuoca presso il ristorante di Canelli, dove c'era la mensa del comando repubblicano. Durante il pranzo aveva sentito dire dagli ufficiali che avrebbe fatto un'azione perlustrativa nei boschi del Falchetto. Avendo ella un figlio giovanissimo con i partigiani, corse subito al nostro comando per avvertire del pericolo, ma la cosa sembrò poco probabile e non venne presa in considerazione perché il luogo era molto lontano e in mezzo a fitti boschi. Forse si pensava a un'eccessiva pressione materna. alle 24 consigliai gli uomini a Rocca, il quale mi diede l'incarico di dedicarmi a San Donato per prendere contatti con la delegazione inglese che si trovava su presso il comando partigiano di Poli, dove si discuteva su accordi per eventuali lanci. Partì per la mia missione e il giorno seguente seppi della morte di 5 partigiani, tra cui il ragazzo di siciliano del quale non sapevo nemmeno il nome, e nonostante molte ricerche condotte di questi anni non siamo mai riusciti a scoprire nulla. Sappiamo soltanto che era siciliano e che aveva scelto la strada del coraggio per la conquista della libertà. Nicoletta Soave, liberati Mirka, testimonianza nella staffetta partigiana. Albione Bruno veniva da Torino, giunse a casa mia il 14 giugno del 44 alle ore 8 del mattino. Lo accompagnava la mamma e la sorella del comandante primo. Io avevo il compito di metterlo in contatto con la squadra di Rocca Stella Rossa, che in quei giorni si trovava al Falchetto. Non ho più dimenticato, né dimenticherò mai quella mamma. Nel cortile della mia casa ho assistito all'ultimo abbraccio con il figlio che le sussurrava: stai tranquilla mamma, fatti coraggio, tornerò sano e salvo. La donna si avviò senza voltarsi indietro per non farsi vedere piangere. Il giorno dopo il suo Bruno non c'era più. Tutto il giorno lo tenemmo nascosto in casa perché i repubblicani di Stanza Canelli erano sempre in giro e ogni tanto facevano scorribande a Santo Stefano Velbo. Attendemmo la notte e poi l'accompagnai in un bosco oltre la strada provinciale dove ci aspettava Luciano Robino, il partigiano incaricato di portarlo al Falchetto per unirsi alla loro squadra. Luciano era sereno e tranquillo, scambiamo qualche frase scherzosa, eravamo amici d'infanzia. Feci poi loro gli auguri, ci salutammo attesi di vederli sparire nel buio e tornare alla mia casa. Era una sera di prima estate, tutto intorno era silenzio, c'erano tante stelle. Ripercorrendo quel sentiero, udivo solo il fruscio delle foglie. Pensavo alla lunga camminata che dovevano affrontare quei ragazzi per giungere al Falchetto, che sarebbero dovuti passare proprio di fronte alla casa di Luciano. Quanti altri come loro avevano mollato le proprie case per rifugiarsi sulle colline e sulle montagne. Nel silenzio della notte ripensai al commiato della mamma di Bruno e provai una commozione intensa, mi venne il batticuore, quasi un cattivo presagio, e sentii paura. Ma a 18 anni si è pieni di vita e queste emozioni durano poco. Non immaginavo neanche lontanamente che il mattino seguente li avrei rivisti uno accanto all'altro, Bruno e Luciano sul tavolo di marmo della sala mortuaria del cimitero di Cannelli e su nell'angolo sinistro, vicino alla porta della stessa sala, distesi sul nudo pavimento, gli altri corpi di 3 compagni morti trucidati con loro. Luciano Robino e Vizio Carlo furono poi sepolti a Santo Stefano, il loro paese natio. Quasi tutta la popolazione partecipò alle esequie, mentre nel Campo Santo venivano tumulate le salve. Giunse da Canelli una squadra di repubblicani, forse gli stessi che li avevano uccisi a tradimento. Corse voce che cercavano i genitori dei partigiani, i padri scapparono via e si nascosero nelle loro case vicine. I fascisti girarono per il Camposanto con le armi in pugno, la folla si propagò velocemente e non successe nulla, fu solo una sprezzante bravata di pessimo gusto, un ulteriore insulto per i poveri morti. E Bruno Maggiorotto, Bruno di Canelli, aveva circa 15 anni e conduceva carretti di salvia, mattoni e materiali di rizzo al Falchetto, dove il proprietario stava facendo le riparazioni alla casa. Il 15 giugno del 44 aveva visto degli uomini che mangiavano in margine il boschetto sotto il Falchetto. Aveva continuato il suo lavoro e stava scendendo per tornare a Canelli. Quando è arrivato un'auto, sono scesi uomini in borghese e marmati. Lui era nascosto nei cespugli e ha visto la scena. Gli uomini hanno sparato a quelli che erano venduti e mangiavano, li hanno uccisi tutti e quasi sicuro di aver conosciuto tra gli uccisori uno dei Ferrero di Mango che aveva conosciuto a Canelli. Ha saputo dopo che gli uccisi erano giovani che avevano disertato la GNR di Asti. Bruno è stato poi partigiano, prima con la brigata Matteotti e poi con Poli nella seconda divisione Langhe. Un partigiano francese disperso nelle Langhe. La lettera che segue, firmata da Giovanni Filante nel 1994, sindaco di Cossano Belbo, riporta l'esito delle ricerche condotte da Adriano Balbi in risposta alla richiesta dei familiari di Antonino Borgia, deceduto sulle colline di Scorrone. Un cippo ricorda la sua tragica fine e la lettera indirizzata a Marie-Paul Regat di Saint-Claude, Francia, e per conoscenza Francesco Ficani, Adriano Balbo e Renzo Amedeo.
E con questa seconda parte di lettura, che ci ricorda anche il costo umano che ebbe la resistenza e non fu sicuramente
insignificante,
un'altra pausa musicale, poi vi raccontiamo il 25 aprile di domani a Padova. Andiamo allora con gli appuntamenti del 25 aprile, a cominciare da domani mattina. Partiamo dal Rione Palestro, dove al campo di calcio di Via Dottesio, dove gioca il Quadrato Meticcio, ci sarà una mattinata all'insegna dello sport popolare e della convivialità. Infatti dalle ore 10 ci saranno dei banchetti aperti e un torneo di calcio a 5, se non sbaglio, sì, dalle 10:30, anzi, all'impianto sportivo ci sarà un torneo di calcio a 5 con squadre miste e la grigliata sociale. Poi ovviamente la presenza delle realtà sportive attive in quartiere, ovviamente quella del Quadrato Meticcio, ma anche la palestra popolare Chinatown. Quindi domani mattina l'appuntamento è quello per chi vuole fare sport ma preferisce la bicicletta. C'è la terza edizione di un'iniziativa che a me piace molto, che è la Staffetta della Liberazione, ovvero la biciclettata antifascista che per il terzo anno di fila organizza il CATAI. Dalla loro pagina Facebook si possono trovare la mappa con il percorso, che partirà alle 10 da Ponte San Leonardo 1, dove è sita la sede del CATAI. Sono 7 tappe con letture tratte da testi di donne partigiane. Poi ci sarà il pranzo al parco Roncaiet con panini a Pochischei. Io leggo direttamente quello che c'è scritto. Ovviamente l'arrivo è in Piazza delle Erbe dalle ore, immagino intorno alle 3, perché
là.
Esatto, intorno alle 3, alle 3 e mezza dovrebbe partire poi l'iniziativa plenaria in Piazza delle Erbe, dove parteciperanno
tutte
la rete
realtà
cittadina, esatto, antifascista. Ci sarà la palestra popolare, ci sarà il picchetto qua stesso, ci sarà in compagnia della Marzola Occupata. Insomma, si confluirà tutte le realtà antifasciste e anticapitaliste di Padova,
partigiane,
si ritroveranno alle 15:30 in Piazza delle Erbe, e anche la biciclettata del CATAI. Quindi per chi vuole giocare a pallone o guardare gli altri che giocano a pallone bevendosi una birra, l'appuntamento è in Via Dottesio. Per chi invece vuole fare questa biciclettata, che prende anche molto la nostra storia di classe, è molto vicina a questo programma.
Infatti la pista e staffette si muovono con le biciclette,
e soprattutto poi le letture partigiane direi che ci competono. E qui la partenza alle 10 davanti alla sede del CATAI. Un'altra iniziativa sarà quella organizzata appunto dai compagni dell'ex Marzola Occupata. Ormai dalle ore 12 ci sarà appuntamento all'ex macello con la cucina brigante per un pranzo in compagnia. Grigliata sociale, nel senso ci sono le griglie a disposizione di chiunque, chi vuol portare da grigliare porti. Alle ore 15:30 ci sarà il concentramento in Piazza Portello, da cui poi partirà un corteo che attraverserà le strade del Portello, di quel quartiere, passando per alcuni punti, luoghi storici della resistenza presenti in quel quartiere, come
assolutamente,
quasi vogliamo, tutta la città di Padova.
Esatto, vogliamo ricordare in particolare con affetto anche per via Santa Lucia, dove lì fu proprio tragico il bilancio degli impiccati, purtroppo nell'agosto 44.
Esatto, si passerà anche da lì, perché da via Portello poi si va verso il centro. Ovviamente anche questo corteo confluisce in Piazza delle Erbe, dove si terrà poi tutto il resto delle
iniziative. Esatto, dove
iniziative.
Ci troveremo tutti, perché ci saranno anche...
Quindi l'appuntamento plenario, esatto, direi è il pomeriggio dalle...
E anche in Piazza Gasper Orto, anche lì faranno qualcosa, sempre associazione...
Sì, poi immagino che le varie associazioni...
Città, faranno... Esatto, Padova è una città che accoglie tutti, è il nome del loro manifesto, il nome del 25 aprile,
e penso che sia sempre all'interno la rete antirazzista.
Sì, esatto,
la rete antirazzista organizzerà varie iniziative, poi cercate sulle pagine Facebook delle singole associazioni in giro per la città. Una è quella che abbiamo raccontato, in un quartiere come il quartiere Palestro, che è un quartiere a noi caro, è anche stato per anni il quartiere da cui trasmettevamo con la radio.
E non solo.
Un'altra iniziativa è quella del Cattai e poi appunto quella della Marzola, quindi appuntamento è nel pomeriggio in Piazza delle Erbe, confluirà tutto lì, però la mattinata appunto ci sono questi vari appuntamenti sparsi per la città e il corteo che alle 15.30 parte da Piazza Portello, si concentra in Piazza Portello e si dirige poi in centro. Con questo io direi che abbiamo concluso con questa puntata che troverete come al solito pubblicata come podcast sul sito di radiazione.info. Non ci rimane che salutarvi e darvi appuntamento a mercoledì. Mercoledì prossimo è il 1° maggio. Che facciamo? Mica trasmettiamo il 1° maggio.
No, il primo maggio si lotta.
Esatto. E quindi ci sentiamo direttamente l'8 maggio.
Assolutamente, che sventoli.
Per Bacco.
E che fischi.
Sempre. Ancora.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir, sì sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani, ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor, ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. La bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli!